Va bene. Ok. Intervista a Giacomo Solaro su Made in Sarajevo. Made in Sarajevo, 60 fotografie che ritraggono appunto la città, frammenti della città, ma che potrebbero essere state scattate in qualsiasi parte del mondo. Ci vorresti dire com'è nata l'idea di sviluppare un progetto relativo a Sarajevo e quali i tuoi sentimenti, le tue emozioni legate a una città devastata dalla guerra?
Sono andata a Sarajevo nel 98 grazie a un progetto di 6 workshop organizzati dal Comune di Roma, dall'Arci di Torino, per un incontro preparatorio della Biennale Giovani Artisti d'Europa del Mediterraneo, che sarebbe svolta nel 99 a Roma e poi nel 2001 a Sarajevo. Quindi era stato fatto, pensato questi incontri, questi 6 workshop come incontro tra le due città che sarebbero state protagoniste di due successive appuntamenti di questa biennale. Quindi è stata un'occasione veramente irripetibile, un'esperienza grandiosa. Siamo stati, parlo al plurale perché eravamo una settantina di persone, erano diversi workshop su diversi argomenti, c'era il teatro, la scrittura, il cinema, io ero in quello delle arti visive, ed eravamo veramente un gruppo di artisti di tutto il Mediterraneo, c'era chi veniva da Cipro, chi dalla Grecia, chi da Israele, chi dal Portogallo, una serie di esperienze molto, molto importanti. Arrivare a Sarajevo, che appunto era stata fino a 3 anni prima della stata, la guerra è andata dal 92 al 95, è stato molto impressionante, nel senso che ovviamente per me i racconti di guerra erano legati soprattutto alla memoria dei miei genitori, no? Che erano bambini e si ricordavano le fughe, i bombardamenti, la paura, però non so come dire, era una sorta di ricordo in bianco e nero, in qualche modo, no? Per cui, pur avendo ovviamente letto e seguito anche di guerre successive e di quella dei Balcani in particolare, ecco, ritrovarcisi dentro è un'altra cosa, nel senso che guardare un'immagine comunque ti porta ad avere un distacco, no? Puoi avere un'empatia, ma c'hai gioco forza un distacco, tu sei nel tuo salotto, arrivare lì anche a guerra finita, ma vedere concretamente in che cosa appunto è consistito questo assedio di questa città, cioè vedere su ogni muro i buchi dei proiettili, delle granate, chiaramente ecco, era uno sguardo a 360 gradi, non eri più in una fotografia, eri nella realtà che qualcun altro ha vissuto, e soprattutto appunto parlare con gli studenti dell'Accademia, sentire i loro racconti, guardare i loro occhi che avevano visto la gente morire davanti a loro, è stata davvero un'esperienza molto forte, no? Nel senso che capisci che puoi capire fino a un certo punto, però in ogni caso ti avvicini, se non altro a un sentimento, quantomeno ci vuoi provare. Io appunto davanti, avevo scelto cercavo di andare con un'idea abbastanza neutra, cioè nel senso, prima di partire volutamente non ho riletto cose, non mi sono tenuta piuttosto perché volevo avere appunto un impatto diretto. Ricordo che una cosa che mi colpì molto, noi facemmo un viaggio in pullman, poi prendemmo la nave da Ancona a Spalato e poi di nuovo il pullman, quindi c'è stato un lento avvicinarsi a questa devastazione, e ricordo che è stato molto chiaro quando siamo entrati in Bosnia, dalla Croazia alla Bosnia, perché abbiamo cominciato a vedere le case distrutte, eravamo in campagna, quindi si vedeva una casa, poi un'altra casa, completamente distrutte, il tetto sfondato, rovine, macerie. E la cosa che mi colpì molto è che i miei colleghi sul pullman subito cominciarono a fotografare queste rovine. E io lì, capii che fotografare era un mezzo in qualche modo per prendere la distanza da una cosa così dolorosa, il mettere tra sé e questa realtà un mezzo meccanico, era in qualche modo un modo di allontanarla, no? Di raffreddare questa emozione, di, perché tu registri, quindi diciamo è come appunto se ti mettessi in un'altra ottica. E quindi è una cosa che io volutamente non ho fatto, perché mi sono detta no, questa io me la prendo tutta fino in fondo, non cerco di raffreddare questa cioè non cerco di prendere distanza da questo dolore, ma me lo prendo tutto fino in fondo, sapendo appunto comunque è una cosa parziale, però insomma, per cercare di capire il più possibile che cosa avevano vissuto, ho scelto appunto di non fotografare mai rovine. Quindi quando poi appunto siamo passati da Mostar, abbiamo visto il ponte distrutto, che era proprio una ferita, si sentiva questo buco nella storia e nella vita delle persone, no? Un ponte che congiunge due rive in cui vivevano da una parte i musulmani e dall'altra i cattolici, era insomma era forte, era davvero forte simbolicamente,
certo,
e non solo. E poi appunto quando siamo arrivati a Sarajevo, no? Per cui diciamo, questa è la premessa, arrivando a Sarajevo e appunto insomma sentendo veramente questo dolore, questa distruzione, è un po' appunto poi maturato e cresciuto questo progetto dentro di me, questa proprio voglia di restituire a Sarajevo la vita, quindi fotografare soltanto palazzi rimasti intatti o ricostruiti, per cui a volte appunto le foto sono porzioni di palazzi, perché l'altra metà del palazzo magari era bruciato, era tutto bruciato, però la gente ci abitava, perché non è che avesse alternative, quindi tu vedevi metà palazzo bruciato con appunto buchi di granata insomma enormi, però la gente con i panni stesi, cioè, ovviamente questa poi necessità, voglio dire, non è che si può fare a meno di vivere, no? Cioè, o vivi o muori, quindi se sei vivo, sei vivo, hai la tua quotidianità, hai delle cose che fai, sei bucato, cerchi da mangiare, è ovvio, è normale, no? Questa normalità. E quindi insomma io volevo restituire a Sarajevo la vita, e volevo soprattutto restituire questo senso di multiculturalità di Sarajevo, che è il motivo, è stato tra i tanti, devo dire, poi i motivi politici e sociali, sociologici, insomma di appunto tra molte virgolette di ordine mondiale, che hanno causato quella guerra, che hanno provocato quella guerra, sono tanti, però sicuramente uno dei motivi era proprio questo esempio di multiculturalità che a un certo punto non andava più bene, no? È abbastanza impressionante se si vedono le date della storia, insomma il muro di Berlino crolla nell'89, alla fine dell'89, e quindi non c'è più un nemico, no? E quindi bisogna trovare un nuovo nemico. La guerra a Sarajevo comincia nel 92, Sarajevo era in qualche modo l'avamposto dell'Islam all'interno dell'Europa, cioè la città più a ovest in cui fossero presenti i moschee islamici, eccetera. E quindi è stato deciso lì che quello era il nuovo nemico.
A tavolino.
Sì, ma come sai, le guerre sono sempre fatte a tavolino, ovviamente, appunto, no? Per principi di ordine mondiale, questo è surreale che si usi questa parola, e per fare questo gran disordine. E insomma, siccome appunto Sarajevo era un esempio, ed era un esempio per il mondo, questa biblioteca, infatti è stata distrutta la biblioteca, e conteneva veramente la storia di popoli, di culture, di religioni, tutte insieme. E insomma è stata una perdita per tutti, è stata veramente una perdita per l'umanità. E io volevo dire, è ancora qui, questo spirito c'era, c'è ancora, è ancora vivo, non lo distruggerete. E dobbiamo, tutti noi, dobbiamo guardarlo, riconoscerlo e ricostruire e ricrescere da qui, perché c'è ancora, quindi è come, no, come una pianta, va, anche se è una pianta mezza secca, cioè devi continuare a innaffiarla, devi potarla e vedrai che, no,
che vive,
sì, ricresce, rigetta, cioè. E quindi insomma questo è stato un po' l'intento del lavoro.
Leggendo il titolo almeno personalmente, è la prima cosa che mi destabilizza. Maybe, un avverbio, forse. Nel tuo lavoro quindi c'è sempre quell'intento di non dare una certezza.
Ma non è che possiamo dare risposte, cioè secondo me non, le risposte non esistono. Credo sia molto importante farsi delle domande, cioè questo mi sembra che sia importante, perché il fatto di farsi continuamente delle domande è la cosa che appunto genera il nostro senso critico, è quello che ci aiuta a dire questa cosa non è giusta, questa cosa non va bene. Poi sapere esattamente come andrebbe bene, come sarebbe giusta, è difficile, però secondo me è importante comunque vedere cos'è che non va bene, non accettare tutto, no? Ah, è così, sì, è brutto, ma è così, no, non è così, non deve essere così. Quindi farsi venire il dubbio è sempre, secondo me, salutare, è un modo di aprire i propri occhi e la propria mente sul mondo.
Come ha reagito il pubblico davanti a Maybe in Sarajevo?
È buffo perché ovviamente, allora, in tutte le occasioni in cui è stato esposto c'è sempre un piccolo cartello che dice tutte le immagini di questa mostra sono state scattate a Sarajevo nell'ottobre del 98, e quindi diciamo c'è questa chiave, no? Però capita che sfugga la lettura di questo cartello, per cui la gente è di fronte alle immagini e dice maybe in Roma, maybe in Paris, maybe in London. Ma perché, scusa, ma questa è Londra, questa è Roma, questa, cioè non appunto non capiscono questo forse lì, forse là, perché esattamente gli sembra che sia Roma, gli sembra che sia Londra e così. Cioè, infatti quello diciamo è un lavoro ovviamente molto su Sarajevo, ma è anche un lavoro più in generale sul senso dell'immagine. Quando tu estrapoli un'immagine dal contesto, quell'immagine diventa un altro luogo, cioè diventa un luogo in sé, quell'immagine è un mondo che tu decidi che sia. E questo è quello che dicevo prima quando intendevo appunto aprire gli occhi, il senso critico. Quando noi sfogliamo un giornale ci dicono questa cosa è successa lì, ma siamo proprio sicuri? Farsi venire il dubbio secondo me è sempre...
E salutare.
Ma sì, insomma, cioè nel senso appunto non accettare tutto come una cultura omogenizzata, ma dire questa cosa che mi stanno dicendo è vera, non è vera, comunque.
Sì, infatti poi alla fine il tuo lavoro sembra apparentemente supportare il concetto di non luogo, però in realtà non è così, perché alla fine tu con il tuo lavoro hai dato identità nuovamente a una città completamente distrutta.
Non so, questa cosa del non luogo è, secondo me appunto è sicuramente già stata rivista ed è molto da rivedere, nel senso che poi va a finire che non luoghi è un'invenzione, cioè non esistono, nel
esatto.
Senso che no, ma no, nel senso che Sarajevo è tutti i luoghi del mondo e tutti i luoghi del mondo possono essere Sarajevo, cioè il discorso di questo maybe, di queste, è veramente un ping pong, nel senso che ovviamente questo lavoro vuole sottolineare il fatto che essendo quella una guerra, come tutte le guerre, fatta a tavolino, guarda che può succedere anche a casa tua domani, quindi appunto questo maybe, cioè questo forse domani succede a casa tua. No, adesso la guerra è in Afghanistan, è in Iraq, poi dove arriva? Cioè, infatti è arrivata anche a New York, cioè nel senso arriva, appunto è l'ordine mondiale, è cioè il pianeta è uno, non so come dire, quindi quando i giochi politici avvengono poi non possono non avere conseguenze su tutto il pianeta, quando si decide di imporre un sistema, di imporre una regola, poi appunto tutti ne paghiamo le conseguenze, quindi questo senso del maybe perché può sempre succedere dappertutto, insomma.
Esatto, non solo nel legato al nome delle città che tu usi nel tuo lavoro, ma proprio anche a casa nostra.
Sì, ma nel senso che appunto poi queste città, ovviamente, io non sono stata in tutte le città che ipotizzo, no? Non sono mai stata a Osaka, non sono mai stata a Tijuana, non sono mai stata a Sao Paulo, però diciamo che c'è sempre un immaginario, no, di un luogo. Tu, chiaro che se facessimo vedere questo lavoro, che ne so, a Bogotà, senza mostrare i nomi, ma dicendo secondo te dove potrebbe essere questo posto, darebbero altre indicazioni, ma è anche lì appunto il bello di questo lavoro, sono appunto le proiezioni che noi facciamo sui luoghi, no?
Sì.
E viceversa, quando tu vai in un luogo nuovo, un po' automaticamente cominci a dire, ah vedi, però qui sembra un po' Parigi, qui sembra un po' Londra, perché è un modo, secondo me, è un meccanismo che adottiamo perché ci sentiamo spaesati, e quindi l'unica cosa che puoi fare è cercare una familiarità. Quindi per conoscere un luogo è come se dovessi prima riconoscerlo dentro te stesso, e così è più facile, no? Per quello lo straniero ci fa paura, perché non riusciamo
a collocarlo.
Sì, e poi basterebbe dire, ah, c'ha due occhi, un naso, una bocca, due braccia, guarda un po', fatta come me. Poi il colore, sì. Sai.
Sì, come hai scritto tu, se non riconosciamo degli schemi, cerchiamo di ricostruirceli sempre e comunque quando andiamo in un paese straniero, quando andiamo in un paese che
perché
non è casa.
Perché appunto, rivenire al non luogo, in realtà appunto il punto è lo spaesamento, è il problema di sentirsi spaesati e quindi ricostruire dentro di sé una percezione che ti ricostruisca
il paese,
che è appunto il paese che è la, poi l'idea di casa, l'idea di stabilità mentale, ovvio.
La tua opera offre sempre appunto degli strumenti per indagare il rapporto con le immagini, la società e i luoghi. Cioè, la tua non è un'arte puramente estetica, possiamo definirla un'arte di denuncia, c'è sempre una valenza politica in tutti i tuoi lavori, e mi riferisco anche a Volver a Traparir, Adelante e ai Caduti d'Oggi.
Sì, cioè, nel senso che io credo che, poi è un po' forse presuntuoso da dire, però insomma penso che l'arte non possa avere solo un valore estetico, nel senso può avere un valore non necessariamente di denuncia, ma sicuramente politico, nel senso di appunto quello che dicevo prima, comunque mettere in discussione un certo punto di vista e aprire altre strade della mente. Quindi secondo me l'arte, per essere arte, deve avere una connotazione sociologica, filosofica, cioè deve aprire altre strade al nostro modo di essere, al nostro modo di guardare il mondo che ci circonda e tutto. Detto questo, appunto, i casi di cui parlavi tu, sì, chiaramente legando sia dei fatti storici, dei fatti di attualità, hanno una connotazione di maggiore, appunto, proprio di denuncia in senso più politico. Volver a Traparir, Adelante, appunto, è un video che ho fatto in Argentina nel 2003, quindi subito a ridosso della grossa crisi economica, di cui insomma gli effetti si sentivano ancora in modo molto forte. E insomma, come dicevo prima, no, quando parlavo appunto del pianeta come sistema unico, è chiaro che tutta la storia è legata, no? Noi anche in Italia tendiamo a vedere i periodi molto staccati tra di loro, no? Guardiamo, non so, gli anni 70 come una cosa che sta là, e no, gli anni 70 stanno ancora qua, perché non avendo mai fatto poi giustizia su tutte le stragi che ci sono state qui da noi, per esempio, poi secondo me la conseguenza che abbiamo un Presidente del Consiglio che andrebbe in galera, invece sta a Palazzo Chigi, e la dice lunga, no? Perché la giustizia in questo paese ha veramente dei problemi. E appunto nel caso dell'Argentina, diciamo, io ho scelto l'Argentina perché l'Argentina è un caso eclatante, nel senso che essendo un paese che ha dei picchi nella storia molto molto forti, moltissime dittature che si sono succedute, insomma una storia molto drammatica, per me era un esempio anche lì per tutti, no? Un po' come Sarajevo è diventato un caso esemplare, così anche l'Argentina, nel senso che ovviamente la generazione che negli anni 70 è stata completamente annullata, perché 30.000 desaparecidos, 1,5 milioni di esuli, insomma vuol dire eliminare una parte pensante del paese. È stata proprio, e soprattutto chi è rimasto comunque, la paura che è stata instaurata, il senso di paura è stato così forte che appunto ha annullato qualunque senso critico, nel senso che davanti alla tortura, davanti alla sparizione, è chiaro che si tace, ma per forza di cosa, si evita di pensare, perché la paura fa questo, annulla il pensiero, è per questo che no, poi continuamente ti instillano la paura dello straniero, la paura dell'altro, no, c'è bisogno di sicurezza, cioè ti fanno paura, così non pensi più. E quindi questa generazione che l'Argentina è stata eliminata, è chiaro che poi quando negli anni 90 il presidente Menem ha cominciato a fare una serie di liberalizzazioni imposte in qualche modo dal Fondo Monetario Internazionale, che infatti definì all'epoca l'Argentina come il miglior alunno perché applicava queste regole folli in modo pedissequo, cioè ha distrutto un paese e lì non c'era più nessuno che si potesse opporre a questa devastazione economica che lui stava facendo, svendendo tutte le imprese pubbliche, eccetera. E quindi è chiaro che poi nel 2001 è successo un paracollo, quindi la gente non aveva più da mangiare, i soldi non valevano più nulla, è stato impossibile. Quindi ecco, questo video Volver atrás para ir adelante, infatti significa tornare indietro per andare avanti, parla di quello, quindi prende l'Argentina come caso esemplificativo, ma è un discorso che vale per tutti, come prima ho fatto l'esempio anche della nostra storia, del nostro paese. Cioè non si possono non fare i conti col passato, bisogna sempre capire che se noi siamo qui adesso e succede quello che sta succedendo è perché non abbiamo fatto i conti con qualcosa che è successo prima. E, cioè fare i conti è inevitabile, nel senso che noi siamo il frutto del passato e soprattutto rendersi conto di questo vuol dire rendersi conto che noi in questo momento stiamo facendo il futuro di qualcun altro e quindi dobbiamo pensarci molto bene, dobbiamo pensare molto bene a quello che facciamo oggi, perché appunto costruiamo il futuro di qualcun altro, non ci faremo più, ma insomma abbiamo una responsabilità, cioè tutti, chiunque di noi ha una responsabilità, che ci siano i propri figli, i propri nipoti o meno, non è importanza. Siamo qui e costruiamo il mondo di quelli che verranno dopo di noi, quindi prendiamoci la responsabilità.
Va bene, grazie allora Gea, grazie.
Grazie a voi.